Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, benvenuti al nostro programma La Fontana del Villaggio. È Carla Rossi ai microfoni, Carla Rossi della redazione di Radio Incontri. La nostra prima notizia oggi la prendiamo da Vita, il portale della sostenibilità che parla della marcia che si è svolta a Kiev. Ascoltiamo.
Bentornati a Vita Podcast, la voce della solidarietà, la voce del volontariato, la voce dell'economia civile, quest'oggi anche la voce della non violenza e della pace. Benvenuti da Giampaolo Cerri della redazione di Vita. Dicevamo pace e non violenza perché oggi vogliamo raccontarvi attraverso le testimonianze di alcuni partecipanti proprio l'esperienza della marcia non violenta di Kiev a cui hanno dato vita gli attivisti del MEAN, che è il Movimento Europeo di Azione Non Violenta, 35 realtà italiane, fra cui anche il nostro giornale, fra cui anche Vita, che hanno voluto costruire una possibilità di presenza in Ucraina, innanzitutto per abbracciare quel popolo, per portare solidarietà diretta a quel popolo, e poi per allacciare un discorso, un rapporto, un colloquio con la società civile ucraina e studiare insieme, chiedere insieme la pace, costruire insieme la pace. Una bella esperienza iniziata sabato scorso a Milano, domenica in Ucraina, domenica sera a Kiev, l'incontro con la società civile di quel paese e poi l'indomani una serie di tavoli di lavoro, ma anche interessanti incontri con le istituzioni. Sono stati ricevuti dal sindaco e dalla vice sindaca di Kiev proprio perché era chiaro il valore di questo messaggio, innanzitutto di grande solidarietà al popolo ucraino. Avremo le testimonianze di Angelo Moretti, il portavoce del MEAN, intervistato dalla nostra Anna Spena, quindi ancora Tommaso Cappelli, un giovane militante di Azione Cattolica, sempre sentito dalla collega Anna, e quindi alla fine Riccardo Bonaccina nel viaggio di rientro, il fondatore di Vita, che traccia un ideale bilancio di questi giorni importanti. Ascoltiamoli.
Sì, in realtà è un gesto semplice, è quello che facciamo tutti quanti noi quando c'è un amico che soffre, un fratello che soffre, una persona in difficoltà. Quindi venire fisicamente qui in Ucraina per dire agli ucraini siamo con voi, lo sentiamo come un'esigenza, una necessità, un bisogno, quello che avremmo fatto per qualsiasi altra persona che in qualche modo vive una grande sofferenza, sapendo che però c'è una nostra responsabilità in quanto europei. L'Ucraina è Europa, l'Ucraina ha 2 giorni di macchina da Roma, e quindi non possiamo pensare che l'Ucraina sia una guerra, diciamo, una delle tante guerre presenti nel mondo. È una guerra che riguarda esattamente il nostro essere europei, riguarda l'Europa, non possiamo non venire qui a incontrare, a parlare, a dialogare con gli ucraini. È nato intorno al, diciamo, mese di aprile, di marzo, quando abbiamo cominciato a fare una serie di riflessioni su cosa potevamo fare per la pacificazione tra Russia e Ucraina nelle nostre città. E la differenza di questa guerra rispetto a tante altre guerre presenti nel mondo è che nelle nostre città italiane sono presenti comunità russe e comunità ucraine. Sono presenti tante donne che dal 91 sono entrate in Italia, in Europa, e sembrava assurdo vedere che l'inimicizia scavasse un baratro tra questi due popoli presenti in Europa senza fare nulla. E quindi abbiamo provato a fare i tavoli di pace, un abbraccio di pace si chiamava, cioè la possibilità di mettere al tavolo piccolo, quello dei piccoli comuni, quello delle città, donne ucraine, donne russe, uomini russi, uomini ucraini, per discutere di cosa si poteva fare per la pace. Però abbiamo visto che già tardi, che quando è scoppiata la guerra il 24 febbraio, noi abbiamo provato a lavorare su questa, diciamo, dinamica dell'incontro già da inizio marzo, e pensavamo che ci fosse ancora una possibilità di metterci a tavola. La verità è che già in Italia non era più possibile. E gli ucraini si sentivano offesi, feriti, delusi dai loro amici russi presenti in Italia stesso, e i russi spesso per vergogna si presentavano, altre volte anche per paura, perché c'era un regime totalitario in questo momento, c'era la paura di quello che può succedere quando ti controllano un proprio Facebook, quando ti controllano in qualche modo i social che gestisci. Per cui in molti casi ci sono state donne russe che volevano partecipare, ma avevano paura di ciò che si è raccontato ai loro parenti russi. Abbiamo capito che non potevamo quindi percorrere solo quella strada, che era la nostra strada maestra, e allora abbiamo capito che forse bisognava venire in Ucraina. Non potendo fare l'incontro sulle nostre città come avevamo sognato e immaginato, abbiamo pensato che però non neanche potevamo stare a guardare. L'Europa non può essere divisa, un'Europa che manda armi è un'Europa che sta alla televisione o sul divano. Quindi noi mandiamo le armi perché loro combattono per questa guerra di resistenza, e poi al tempo stesso tutto il resto degli europei, cioè la civile, resta a casa a guardare la televisione cosa accade in questa guerra. Non è possibile. La cittadinanza attiva europea non può stare a guardare. Allora, nessuno di noi c'è la soluzione. Tutti sappiamo che il problema è un'aggressione, è disarmare l'aggressore. Tutti vogliono la pace, diciamo. Quello che poi ci serve è capire cosa la società civile può fare per far avanzare la pace. Non possiamo fermare la guerra, ma possiamo far avanzare la pace. La pace si può far avanzare in tanti modi. Uno di questi è certamente la presenza fisica. Mentre la guerra si può fare per procura, io posso dare le armi agli ucraini, che gli ucraini combattono per la resistenza, che in fondo è su un confine europeo. Non posso fare la pace per procura, non posso dire all'Italia, ragazzi fate la pace, per cortesia, cercate un accordo, da qui, e dall'Italia. Posso fare questa operazione invece se vengo in Ucraina, se dialogo con gli ucraini, se insieme cerchiamo di capire, è chiaro che c'è un'aggressione e c'è una resistenza più che legittima. Ma qual è il futuro? Qual è la tregua possibile? Quali sono i negoziati possibili? Dobbiamo cominciarci a pensare adesso.
E abbiamo sentito dalla voce di Angelo Moretti, il portavoce, scusate il gioco di parole, del MEAN, del Movimento Europeo di Azione Non Violenta, le ragioni che hanno portato a Kiev, il percorso che nasce, come avete sentito, dagli abbracci di pace, dall'idea che non potesse germinare l'odio fra le comunità russe e ucraine in Italia, e poi ancora più avanti, in questa escalation buona, andare ad abbracciare gli ucraini a Kiev. Adesso è la volta di Tommaso Cappelli, un giovane militante di Azione Cattolica, che ha spiegato ad Anna Spena le ragioni che l'hanno condotto fin là.
Condividevo i 10 punti del manifesto del progetto MEAN, che ho avuto appunto la fortuna di conoscere tramite l'Azione Cattolica. Condividevo la volontà di mostrare una solidarietà concreta al popolo ucraino, e allo stesso tempo mi piaceva l'idea di uscire dalla, diciamo così, dalla mia comfort zone per intraprendere un viaggio e fisicamente arrivare qui a Kiev. L'obiettivo ovviamente è quello di creare rapporti, legami, tavoli, diciamo anche di confronto come quelli che sono stati organizzati oggi pomeriggio con la società civile ucraina e soprattutto con coetanei. Ho provato a mettermi nei panni di un giovane ucraino e ho pensato che forse la visita di un coetaneo italiano, insomma europeo, potesse far piacere, con l'obiettivo anche di stringere legami che poi grazie ai social possono condividere e continuare anche in un domani. Abbiamo organizzato più tavoli di lavoro divise appunto per temi e interessi, considerando anche le esperienze degli attivisti che sono arrivati a Kiev. Io ho partecipato e moderato, diciamo, un tavolo dedicato ai giovani ucraini, ma gli altri tavoli toccavano temi come la gestione del patrimonio artistico e la tutela del patrimonio artistico, o il rapporto con i minori e le donne vittime di un conflitto che appunto le ha obbligate a lasciare la propria terra. Mi ha colpito molto, considerando, diciamo, un po' quello che è stato detto nel mio tavolo, la richiesta d'aiuto da parte dei nostri coetanei nel mobilitare il popolo ucraino per sensibilizzare maggiormente sul tema della libertà di scelta davanti all'impugnare o meno un'arma. Ecco, erano stupiti del fatto che ora in Italia abbiamo questo diritto, o meglio questa libertà, e allo stesso tempo il tavolo si è anche ovviamente trasformato in un momento di grande e toccante testimonianza da parte appunto di coetanei che come me sono cresciuti in un ambiente non di guerra. Adesso l'Ucraina è uno stato autonomo dal 91, però abbiamo parlato con ragazzi neomaggiorenni e quindi stupiti di questa dinamica di guerra e allo stesso tempo desiderosi di avere con noi un rapporto costruttivo anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, chiedendoci strumenti anche di partecipazione diretta. Ecco, condividevano il fatto che fosse necessario e fosse molto importante essere fisicamente a Kiev, perché la pace può essere fatta sicuramente dagli accordi che possono mettere fine alle armi, possono fermare quello che è appunto il fuoco, ma la pace deve essere fatta anche dai popoli, dal basso. Non basterebbe un accordo, una firma ovviamente su un foglio di carta per garantire che tra due popoli poi continui a esserci un sentimento di rispetto almeno e appunto di pace.
Tommaso Cappelli, giovane militante di Azione Cattolica, ci ha raccontato perché era a Kiev una settimana fa. Adesso Riccardo Bonacina, fondatore di Vita e presidente onorario della società editrice di questo giornale, riassume nel viaggio di ritorno un bilancio ideale di questi giorni importanti a Kiev del MEAN, del Movimento Europeo di Azione Non Violenta. Riccardo Bonacina.
Sì, intanto diciamo il bilancio che faccio è questo, che i frutti che ci sono stati davvero sperati, cioè sono stati più frutti rispetto alle nostre aspettative, cioè il dialogo con le organizzazioni della società civile ucraina, con le istituzioni della società ucraina, quindi il comune, i responsabili dei musei che sono chiusi ma hanno aperto per noi, ci hanno aperto per ospitare i nostri gruppi di lavoro, i responsabili, le associazioni che si occupano di turismo responsabile che abbiamo incontrato, i giovani appunto che si occupano dei beni culturali, hanno dato frutti importanti. E quindi diciamo questa è la prima cosa. La seconda cosa è che Jung, grande psichiatra, psicoterapeuta, diceva che siccome è difficile pensare, tanta gente gli viene facile giudicare, no? Noi diciamo, la parafrasiamo così, questa massima di Jung, che siccome è difficile ascoltare, troppa gente preferisce giudicare. È stato un grande momento di ascolto reciproco, anche di ascolto tra di noi, il gruppo di italiani che sono andati, perché siamo persone che arrivano a esperienze molto diverse, ci sono i cattolici, i radicali, gli attivisti, le organizzazioni del terzo settore, quindi è stato un momento di coesione grazie all'ascolto reciproco e poi l'ascolto con appunto gli ucraini.
Ecco, questi raccontaci se poi questi momenti di lavoro comune che hanno caratterizzato tutta la giornata di lunedì, se non sbaglio, e già la domenica sera c'è stato questo ideale abbraccio con questa rappresentanza della società civile ucraina con la quale avevate precedentemente costruito millimetro per millimetro questa esperienza.
Sì, intanto vabbè, la domenica sera è stato un momento molto emozionante perché noi siamo arrivati con 2 ore di ritardo sulla tabella di marcia, con quindi diciamo le personalità ucraine che ci aspettavano in questo salone dell'hotel russo dove eravamo tutti alloggiati e hanno aspettato per 2 ore con 15 piazze in Italia che hanno aspettato per 2 ore che noi arrivassimo, e quando siamo arrivati c'è stata questa esplosione diciamo veramente di gioia da parte delle piazze. Noi avevamo detto che volevamo fare non un gesto simbolico di poche decine di attivisti, ma un gesto di massa. E grazie alle piazze alla fine si sono mobilitate quasi 2000 persone. C'era una piazza con 1000 persone, il giorno dopo si è collegata un'altra piazza con 250 giovani. Insomma, c'è stata abbiamo sentito una ventata di energia entrando questo lunedì che veramente mi ha colpito. Il giorno dopo invece è stata la parte più istituzionale, quindi abbiamo incontrato il mitico sindaco di Kiev, che è diciamo, la star, per chi segue un po' la box, Klinko è diciamo, stato campione mondiale per 9 anni, è una star fuori dall'Ucraina ma anche dentro l'Ucraina, ed è attualmente sindaco, tra l'altro del partito diciamo diverso da quello di Zelensky, no? Quindi è un po' l'alternativa a Zelensky. È molto amato comunque a Kiev, che ci ha colpito perché ci ha ringraziato, ha detto vi ringrazio tantissimo perché sapevate che non potevamo garantire la sicurezza assoluta del vostro essere qui e avete avuto il coraggio di venire ad incontrarci, ad ascoltarci. E ha detto mi raccomando, dite a tutti quelli che incontrate tornando di essere proattivi rispetto a questa guerra che non è un videogioco. Ma c'è gente che muore, c'è gente che soffre, quindi attivatevi davanti alle ambasciate russe, continuate a darci il sostegno anche umanitario e all'accoglienza. Quindi è stato un invito a essere proattivi. Poi c'è stato il nunzio apostolico del Vaticano, che è stato molto importante perché ha detto io seguo il mio metodo dell'azione non violenta, lo dico come religioso e come diplomatico. E spesse volte, come abbiamo visto nel caso dell'Ucraina, l'azione non violenta ha fallito, no? Quindi non abbiate paura dei fallimenti, ma ogni volta è importante ricominciare con più tenacia, con più creatività, non abbiate paura, continuate. Anche lui ci ha ringraziato, poi la vice sindaca dell'organizzazione ucraina. Insomma, è stato un momento molto intenso. Nel pomeriggio 4 gruppi di lavoro, uno sui giovani e i bambini, sul recupero post-traumatico, e uno sul turismo, uno sui beni culturali e uno sulla democrazia partecipata, che per loro è un grande tema. Loro dicono noi vogliamo essere europei perché vogliamo essere in un paese democratico dove ci sia libertà di parola, dove ci sia partecipazione. Insomma, non so quanto siamo maestri in questo, ma comunque diciamo, un confronto è stato fatto. E stanno scrivendo proprio adesso sui pullman i vari paper con le conclusioni, e adesso credo che entro domani, dopodomani, ci sarà anche un documento finale. Insomma.
Termina qui questa puntata di Vita Podcast, la voce della solidarietà, la voce del volontariato, la voce dell'economia civile. Oggi avete ascoltato da queste bellissime testimonianze la voce della non violenza e della pace, la voce della solidarietà al popolo ucraino. Avete ascoltato quindi i riflessi di questa bella esperienza, la marcia della pace e ancor prima gli abbracci della pace, un'esperienza dal basso, un'esperienza che costruisce relazioni, ponti e che continua. Ne potete trovare ampia traccia su Vita e Vita.it, ma soprattutto su questi giornali, su questi media, c'è la possibilità di partecipare, di costruire il prossimo racconto, magari qui su Vita Podcast. Da Giampaolo Cerri, un cordiale a risentirci.
Carissimi amici, grazie per il vostro ascolto. E alla prossima, la Fontana del Villaggio, potete ascoltarla tutti i giorni su Radio Incontri 88.4, 92.8 alle ore 12:06 e 18:15. Poi c'è streaming e podcast. Carla Rossi vi saluta.